dicendo che questa è una delle icone più belle di tutto il Vangelo, non solo perché ci offre questa immagine molto consolante di Gesù che si avvicina a questi due uomini che ritornano a Emmaus, a casa loro, dopo aver assistito ai fatti così cruenti, così brutti, perché era morto il loro Signore, avevano messo in croce, cioè avevano schiacciato, avevano buttato via, stracciato quell'unica realtà che loro avevano pensato di seguire, di assecondare, di conoscere, per la quale avevano dato tutto quello che avevano per stare appunto insieme a lui. Allora tornavano a casa, diremmo noi nel nostro gergo, un po' con le prime nel sacco, un po' con molta tristezza, non hanno compreso, non hanno capito. Dunque ci fa molta tenerezza questa immagine, no? Anche il fatto che poi tornate a casa, l'uno dica all'altro dopo questi fatti, ma non c'è davvero il cuore perfetto, oppure quando dicono a Gesù, resta con noi perché si passerà. Tutte espressioni che sembrano aiutare a tradurre certe cose che noi vorremmo dire al Signore. Ci aiuterebbero quasi queste espressioni del Vangelo di Emmaus ad avere un atteggiamento con Gesù, e difatti è proprio per questo che la Chiesa, dopo la contemplazione del grande fatto della resurrezione, ci mette davanti agli occhi questa considerazione. Perché? Che vuol dire? Come possiamo comprendere? Beh, certamente questa non è solo legata, questo episodio, a quello che accadde quel giorno mentre due sconosciuti tornavano a casa loro 7 chilometri da Gerusalemme. Non è solo questo, ma questo è quello che interpreta un po' tutta la vita degli uomini che hanno conosciuto, che hanno sentito parlare del Cristo e in qualche modo non hanno ancora sperimentato la sua presenza autentica dentro la storia. Questi 7 chilometri, queste 7 miglia da Gerusalemme dicono 7 tempi, dicono una realtà. No, ma Dio, stiamo scherzando veramente, per favore. La chiesa col cane che fa. Allora, scusate, Allora, questi 7 chilometri dicono un po' appunto tutto il corso di una esistenza, tutto il corso di una vita dentro la quale c'è stato annunciato il Cristo, ma noi non sappiamo esattamente chi è, che cosa fa, come agisce, come si relaziona con noi. Nel frattempo accadono dei fatti. Nel frattempo noi, nella nostra esistenza, facciamo esperienza di alcune cose che capitano e non ci fanno sempre piacere. E non sono sempre comprensibili. E non abbiamo sempre la capacità di prendere, spesso semplicemente le subiamo. Spesso semplicemente le portiamo sopportandone gli esiti, no? Come un po' la storia di tutti quanti. Allora, che cosa dice la Chiesa? Cosa ci racconta la Chiesa? Qual è questa esperienza di Dio? Andiamo a vedere insieme che cosa accade. Mentre stanno tornando a casa, discorrendo dei fatti accaduti, Gesù si avvicina a loro, ma loro non lo riconoscono, non se ne accorgono in qualche modo. Questa espressione traduce qualcosa che accade anche a noi. Quando noi ci domandiamo sui fatti della storia, cercando la presenza di Dio, Dio è già presente dentro questo nostro conversare. Non è presente Dio in quello stolto conversare che è mormorazione contro quelli o contro quegli altri. La Dio non presenza, non si mostra. Ma quando noi cerchiamo Dio e parliamo tra noi delle sue meraviglie, Dio è già presente attraverso il suo spirito. Che cosa sta dicendo questa espressione? Sta dicendo che quando noi interpretiamo la storia con le parole di Dio, con la sapienza che viene dalla scrittura, abbiamo già la consapevolezza di aver chiamato in causa l'autore stesso della parola, della sapienza. Cioè abbiamo chiamato in causa la presenza stessa di Dio. Dunque Dio si fa presso a noi attraverso il suo spirito e camminando si avvicina e ci aiuta a porci le domande, quelle autentiche, quelle domande alle quali Egli desidera rispondere, non quelle alle quali dobbiamo rispondere noi. Allora guardate Gesù che dice a questi uomini: che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino. Direbbe nella lingua che conosciamo noi, direbbe: che cosa avete compreso dei fatti che sono accaduti nella tua vita in questo momento? Cosa hai compreso? Quando hai ascoltato una parola proclamata in chiesa, quando hai aperto una pagina della scrittura che ti è sembrata congrua rispetto a quello che vivi, che cosa hai capito? Che cosa hai pensato? Pensi veramente che possa aiutarti questa pagina? Allora, questi due rispondono a Gesù: ma solo tu sei così forestiero da non capire, come sembra, come quando noi diciamo a Dio: Signore, ma vedi quello che succede, guarda in che situazione ci troviamo, ma solo tu sei un Dio così straniero da non saper rispondere, da non poter dire una parola di fronte ai fatti che accadono. Eppure sei tu il Signore di Israele, sei tu il Signore del mondo, sei tu all'origine della creazione, all'origine dei fatti della storia. Dunque, la vorrai dire una parola per noi? Siamo tristi, sì Signore, siamo tristi. Abbiamo visto morire le persone care, abbiamo visto star male qualcuno che amiamo, abbiamo visto accadere cataclismi incredibili, e allora ci domandiamo: dove sei? Come ci parlerai? E Dio, che è già entrato dentro il nostro pensare, che già ha deciso di essere vicino, allora si, nella figura di Gesù, si gira e ci dice: stolti e tardi di cuore a credere alla parola di profeta. Sapete che sta dicendo? Ma come? Ma io ti ho dato una parola, io ti ho affidato la chiave della sapienza. La parola è la scrittura, la chiave per capirla è Cristo. Il luogo dove interpretarla è la Chiesa. Ma perché la ignori? Ma perché ancora la metti da parte? Ma perché vai cercando i miracoli, i prodigi, e non segui questa sapienza e non la conosci? Ma perché non ti dai da fare un po', sarebbe anche l'ora, per approfondire questo linguaggio, per farlo diventare tuo, semplificandolo, mi rendo conto che può essere difficile, semplificandolo, perché non entri dentro questa logica? Perché non la usi? La conosci, ma l'ascolti l'ascolto, da tardo di cuore, cioè l'ascolti senza credermi, la senti senza capirla, e non ti importa di non capirla, ma è possibile che di fronte a questi fatti, direbbe io, dai quali, per i quali tu mi chiedi di avere una risposta, possibile che tu non sai indagare, non sai porre neanche la domanda, non sai neanche come andare a cercare. Allora, che fa Gesù con questi due? A partire, dice, cominciando da Mosè, da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Tradotto sempre nelle nostre necessità, vuol dire: allora Dio, quando ci ha incontrati nudi e ormai schiavi del peccato, ormai solitari, silenziosi, tristi a causa dei fatti della vita, allora che ha fatto? Ci ha riaperto questi significati, ci ha riaperto questo linguaggio, ha detto: vieni qua, guarda, ora ti spiego come io ho pensato tutto questo, ho creato tutto questo, io ti spiego come tu dentro questa storia piena di contraddizioni, piena di fatti incredibili che non sopporti, che non capisci, non sostieni, come pure sono presente, e come dipenda anche da te che questo mistero si apra, e come dipenda da te che anche gli altri possano nutrirsi di questo mistero che si apra. Tu non sei chiamato a chiudere il cuore anche alla domanda che fanno gli altri, ma sei un testimone, fatto testimone dal battesimo, confermato nella cresima, perché tu possa raccontare agli uomini come Dio è presente. Amici, non basta dire Dio c'è, oppure Dio ti ama, Dio è il Signore, questo lo sappiamo già. Ma perché Dio c'è, e perché Dio ti ama, e perché e come Dio interviene nella tua vita? Di questo ha bisogno questa generazione, tutte le generazioni. Allora, comincia a parlare di queste cose, comincia a raccontare attraverso le parole della scrittura. Allora succede una cosa, come succede pure a voi certe volte, quando venite a messa, qualche volta che la predica riesce un po' meglio, allora pure voi dite: però a sentire queste, anche la predica, l'omelia è fatta sulle parole della scrittura, anche io cerco sempre, no, di rimanere dentro le parole della scrittura, e tu ti accorgi che quasi quasi un po' il cuore nel petto ti si muove, dici ma quasi quasi questa cosa mi interessa, ma quasi quasi ha a che fare con la mia vita, magari è vera, magari è vera. Te lo domando. E poi, allora, quando sta per finire tutto, no? Quando finisce la messa della domenica, quando tu ti prepari già a lunedì, dici sai, quando vai a lunedì, ora è finito questo, ma io ho capito, non ho capito, ce la faccio a usare questi significati anche domani, ce la faccio a vivere di questa sapienza pure domani, ne ho appena solo sentito parlare. Allora Gesù fa per andarsene, sembra quasi che scompaia, sembra quasi che nel lunedì non voglia entrarci, sembra quasi che al lavoro con te non voglia venirci, che in famiglia con te non voglia starci, tant'è che accadono i fatti proprio al lavoro, in famiglia, là dove apparentemente io sembra non esserci, dove sembra imperare solo la tua sofferenza, la tua sopraffazione, il tuo dolore, la tua solitudine. Allora lo guardano subito, hanno capito che questo non è uno qualsiasi, hanno capito, come forse tu hai capito, che questa non è una parola qualsiasi. Allora ti domandano subito, Signore, no, rimani con noi, resta con noi, si sta facendo sera, cioè tra poco noi ci dimenticheremo quello che abbiamo ascoltato, tra poco noi non sapremo più quello che è vero, allora resta con noi, spiegaci ancora queste cose. Gesù entra in casa con loro, li riporta proprio a casa e la compie un gesto, spezza il pane e scompare. In quel momento comprendono chi è quell'uomo che li ha accompagnati. Cosa vuol dire questa immagine? Vuol dire che c'è un momento in cui, anche quando Gesù sembra non esserci più, là dove tu torni a casa tua, al tuo lavoro, là delle tue questioni appunto piene di contraddizioni, eccetera, eccetera, in quel momento quella parola che tu hai ascoltato ritorna, ti illumina quel momento, ti illumina la storia, ti fa capire che la relazione non è rotta, che Dio è ancora con te e per te in un modo speciale, che è ancora un pane che si può spezzare, spezzare vuol dire frammentare per mangiarlo, quindi spezzare il pane vuol dire rendere comprensibile una parola. Uno che spezza il pane lo rende atto ad essere mangiato. Spezzare la parola vuol dire renderla atta ad essere acquisita, compresa, tradotta, se volete. Allora, che cosa succede? Che lo Spirito spezza questo pane domani al lavoro tuo, nelle cose tue, stasera quando vai a casa, tutta la settimana spezza questa parola, la rende comprensibile, tu la vedi e dici, ma allora Dio c'è, ma allora Dio c'è ancora, ma allora la sua grazia si prolunga, ma allora la sua presenza è ancora con me, ma allora io posso capire, posso vivere, posso affrontare, posso sostenere anche questa contraddizione, anche questo peso, anche questo dolore che vivo, anche questa vita che costantemente mi mette con le spalle al muro. È possibile, non sono più solo. Non sono più solo non perché c'è uno spiritello che dentro si muove, non sono più solo perché ormai la vita si capisce, ormai anche la vita si spezza per diventare più comprensibile, ormai anche i fatti si aprono per diventare finalmente comprensibili. Capisci? Questa è la logica che la Chiesa ci mette davanti agli occhi. Questa è la logica che ci viene messa davanti perché noi imparandola possiamo vivere, possiamo comprendere, possiamo evangelizzare. Infatti che fanno questi due? Dopo che se n'è andato via, che è sparito, si guardano e dice ma non ci ardeva forse il cuore che il petto mentre stava con noi? Abbiamo compreso, questa parola ci dà la vita. Tornano a Gerusalemme per dire ai discepoli quello che è accaduto. Bellissimo tutto questo. Sapete cosa fa? Questo e solo questo, amici, fonda la Chiesa. Questo fonda la Chiesa ed è importante che tu lo sappia in questo tempo della storia, mentre tutto il mondo pensa che la Chiesa sia un'altra cosa. Questo fonda la Chiesa, la presenza di Cristo dentro la logica della comunione, dell'incontro dei suoi figli. Lo ha San Pietro nel giorno di Pentecoste, quando si è spezzata in lui la parola, questo vuol dire la festa di Pentecoste, quando cioè questa parola smette di essere scritta su tavole di pietra e viene scritta sulle tavole del cuore degli uomini. Quel giorno Pietro, conoscendo tutta la parola, dice a tutti, sappiate che c'è una logica nel mondo, E questa logica che tu hai disprezzato perché ti sembrava stolta, invece Dio l'ha fatta diventare una logica fondante. Tu pensavi che nel mondo l'unica logica che funzionasse fosse quella della sopraffazione dell'altro, ma tu hai subito la sopraffazione, hai capito che non può essere quella. Tu pensavi che fosse la ricchezza, ma tu hai vissuto la povertà, dunque non può essere quella. Allora guarda, c'è un nuovo linguaggio, dice San Pietro. Gli uomini potenti lo hanno disprezzato, per noi invece è diventato un linguaggio datore di vita. Questo linguaggio è compreso, è tutto insieme dentro una sola persona che noi abbiamo conosciuto e che abbiamo visto risorgere, Gesù Cristo, Figlio di Dio. Allora, tutto il discorso che Pietro fa davanti a questi uomini diventa comprensibile per tutti, quasi fonda la Chiesa. Ora, amico mio, dove la vuoi fondare tu questa Chiesa che sta rinascendo, questa Chiesa che riesce fuori miracolosamente e splendidamente sulle ceneri delle ideologie umane che hanno portato l'uomo lontano? Come la farai rinascere? Proprio risuscitando questa speranza, la capacità di vedere Cristo al vivo dentro i fatti concreti della storia, la capacità di spezzare di nuovo questi significati per veder riapparire la presenza di Dio che noi con la nostra supponenza avevamo messo da parte. È un linguaggio affidato a te, è una sapienza riconsegnata nelle tue mani, è una logica pensata, dice San Paolo e San Pietro in questa lettera che abbiamo ascoltato stare qua una settimana a spiegare questa cosa. Mi rendo conto che voi siete già stancati, ma qua si fonda non solo le cose grandi, qua si fondano le cose tue. Se tu capisci questo, vivi. Se non la capisci, stai sempre con la testa bassa, sempre a metterti maschere per sembrare quello che non sei. Qua c'è scritto il DNA della tua salvezza. Qua c'è la logica veramente per dire. Dice San Pietro che questo Cristo è stato predestinato prima della fondazione del mondo. Sta dicendo Dio a questa logica, ha pensato all'inizio. Aveva detto questi uomini peccheranno, questi uomini faranno un sacco di macelli, ma io preparo per loro qualcosa che è come loro perché è un uomo e è come me perché è Dio. Lo preparo dall'inizio e al momento opportuno glielo faccio conoscere. Lo uccideranno, ma egli li salverà. E ancora sulle tue mani. E ancora dentro la possibilità per te di capire. E ancora dentro i tuoi giorni perché tu lo viva. E ancora dentro la tua vita, perché tu possa sperimentare la vita eterna. E lo Spirito di Dio che mette insieme le perle di saggezza di questa parola che Dio ti ha dato e dei significati che ne scaturiscono e dei fatti che accadono possa portarti alla comprensione tutta intera e all'esperienza profonda di Dio in noi, di Cristo in noi, speranza della gloria. Sia lodato Gesù Cristo.